Okay, ladies and gents, and for one night only, we're going for the full Monty.
I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing.
Buonasera e benvenuti all'ottava puntata di Full Monday. Questa sera sarà una puntata che si preannuncia veramente scoppiettante. Abbiamo molte sorprese in serbo, qualcune penso me le faranno anche a me, e quindi entriamo subito in trasmissione. Innanzitutto a tutti i nostri ascoltatori, che so sono molto numerosi, che amano anche i reality show, informo a loro che questa sera avremo noi un nostro reality show tutto personale. Infatti per questa settimana Cave non l'abbiamo mandato in giro per il mondo, bensì l'abbiamo tenuto all'oscuro un po' di tutto quello che è successo nel weekend sportivo. In particolar modo l'abbiamo tenuto all'oscuro della partita tra Detroit e San Luis Rams. Questo perché? Perché vogliamo fare questo esperimento. E quindi lui, insieme al suo fido Dario Ambro, proprio in questo momento, ormai da una decina di minuti, sta seguendo una ampia sintesi della partita, e quindi seguiremo con lui le sue reazioni. E appunto io andrei direttamente da lui per sapere a che punto è la partita, questa importantissima partita tra Rams e Lions.
Sì, buonasera a tutti i radioascoltatori. Come detto da Azza, sono in questa bolla di vetro, mi hanno portato non so neanche dove, in compagnia tra l'altro pessima, visto che come detto sono a fianco a me c'è di nuovo Dario Ambro. La mia insaputa, infatti, sono stato incappucciato quest'oggi e portato, anzi ieri, è portato in questo luogo misterioso per vedere probabilmente la partita più brutta di tutti i tempi, cioè quella tra Lions e Rams. La partita qui è iniziata da un po', io sto vedendo un'ampia sintesi di questa, e i Rams per il momento sono incredibilmente in vantaggio 3-0 grazie al field goal di Josh Brown. In questo momento proprio i Lions sono nella red zone dei Rams. Ecco che c'è lo snap, Stafford lancia la palla e viene intercettato, James Butler recupera il pallone, e che cosa sta facendo? Incredibile. Dopo aver intercettato il pallone in end zone, esce dall'end zone stessa per poi rientrarvici e viene placcato. Che idiota. Safety per i Lions, incredibile. E tra l'altro ho qui questo infame di Dario Ambro che sta esultando come un matto perché si è giocato i Rams perdenti. Tanto prima o poi un treno lo piglierà dritto per quella testa. Linea a te, Azza.
Allora, io so come è andata la partita e sicuramente cercherò di non influenzare la tua visione, però cerca di non esagerare nelle reazioni, ti chiedo solo questo, Cave. Immagino che lì Dario non ti sia di aiuto in questa situazione. È con noi, oltre a Cave, è qui con noi un'altra delle colonne portanti di Radio Play It, sezione NFL. E infatti dopo averlo sfruttato per tutta l'estate siamo riusciti a strappare un'altra serata invernale al nostro amico Angie Air, che tra l'altro, che adesso non so se tu mi avevi detto che volevi presentarlo tu ad Angie.
Sì, se posso avere questo onore, per me è un grande piacere.
Vai, faccio una
presentazione come si deve allora, Ladies and gentlemen, boys and girls, from Bari Vecchia, Italy, the 6-1 cheater, the keeper master,
BB, Barry Boy, Candy Girl Angie, The Cassano Alter Ego, The 40 Winer Beach, Angie S.
Buonasera Angie.
Buonasera, buonasera a tutti. Ringrazio Caio di questa splendida presentazione. Evidentemente gli è rimasta in testa la canzone di ieri ascoltata a Siena, al gol di Maccarone.
Ah, che simpatia subito. Si inizia subito con queste piccole provocazioni, mi fa piacere.
Quindi si preannuncia
tutti. Grande puntata. Diciamo la verità, a me Azza mi ha chiamato e ha detto c'è bisogno di fare un po' di polemica, di fare un po' di gazzara stile processo di Biscardi, quindi ha detto ci servi te, devi fare il corno della situazione, il Crudeli, non lo so chi c'era.
Non ho capito, io chi dovrei essere, quindi Franco Melli? Non ho capito.
Scegli tu.
Ah, ok, ok.
E a questo punto, Angie, io innanzitutto ti prego di non fare nessuno spoiler, no, per la partita che il nostro Cave sta seguendo, e direi di iniziare a parlare delle altre due.
Io non ho minimamente seguito la partita di Renzi, cioè addirittura mettermi a seguire partite di quel genere.
Sì, in effetti strano, è una partita che era veramente importante questa settimana e tu sicuramente però avrai seguito...
Scusa, c'è questo cretino che continua a tirarmi, perché devo dirti che tra poco entrerà nella casa del grande fratello Gabriele, il concorrente che sta cambiando sesso, mi sta continuando a tirare per dirti questa cosa. Dario, continua a tirare qua, sto nano, vai, prosegui.
Sarà una puntata molto lunga. Allora, dicevo, Giants-Eagles, che era l'altra partita insieme a San Luis... Detroit, di cartello della giornata. Tu sicuramente, Angie, avrai avuto modo di guardare, di vedere questa partita se te l'hanno concesso. Partita che praticamente non c'è quasi mai stata. È iniziata subito con un 13-0, addirittura nei primi 4 minuti già gli Eagles avevano messo a segno 2 touchdown. E poi tutto il primo tempo si è trascinato un po' stancamente, ha cercato New York di rientrare in partita con il touchdown di Boss, però poi altri due big play, uno di Sean Jackson, l'altro il touchdown di Maclin propiziato da uno dei tanti intercetti lanciati da Eli Manning, hanno definitivamente posto fine a questa partita. Gli Eagles sembrano essere ritornati dopo due prestazioni un po' incolori, e ci si chiedeva sul forum e in generale se questa propensione a creare big play alla fine possa essere un'arma a doppio taglio. Sicuramente c'è chi sta peggio, però in teoria questo segnare subito e poi tenere la difesa in campo per molti minuti alla lunga potrebbe essere una mossa controproducente per gli Eagles.
Beh, ma alla fine gli Eagles di Reed sono stati sempre questo tipo di squadra, una squadra che scommette molto sia in difesa con i tanti blitz che faceva con il loro compianto defensive coordinator Jimmy Johnson, sia in attacco con McNabb e Westbrook attraverso screen, passaggi in profondità. Alla fine questo è il loro modo di giocare, è alla fine il modo che li ha portati molto spesso avanti. Non li ha portati a vincere l'anello, però comunque sono dei protagonisti da 6-7 anni, sempre protagonisti della NFC. Di questa partita rimane ancora più evidente questo cambiamento, questa trasformazione che stanno subendo i New York Giants. Erano partiti bene, è vero sì che il calendario è stato favorevole, però comunque erano state tutte prestazioni molto convincenti, l'attacco che sembrava reggere benissimo. Si parlava in gioco campionato dell'unico dubbio, che forse era il fatto che non c'era un vero wide receiver numero uno, che non c'era un go to guy per Manning.
Scusa, ti interrompo, anche perché quello che stavi dicendo sinceramente non aveva alcun interesse. Niente, volevo prendere la linea perché i Rams stanno per calciare un field goal dalle 54 yards. È un calcio molto lungo, mancano circa 2 minuti al termine del primo tempo, e il punteggio è sempre un punteggio di tipo calcistico. Infatti siamo 3-2 a favore dei Rams, partita molto emozionante. E diciamo un calcio molto lungo, dalle 54 parte lo snap, no, è un trick play,
Lolder passa la palla a Donnie Jones, che lancia verso Daniel Fels. Daniel Fels sulle 15, sulle 10.
No, abbiamo perso l'entusiasmo. Sulle 10, poi...
Mi sentite?
Sì.
I Rams allungano, 10-2. 10-2, Ambro subisce, io godo. Linea di nuovo a voi, ragazzi.
Incredibile, azione veramente spettacolare questa, Angie. Tu non l'avrai vista, però...
Vabbè, ma l'unico modo per cui possono segnare i Rams è senza che lanci a Bugia, perché sta facendo completamente pena, quindi soltanto se lanciava qualcun altro potevano segnare.
E quindi no, Angie, stavi dicendo dei Giants che stanno in questo momento di crisi. Tra l'altro io vorrei porre proprio il dito, come stavi appunto, penso, stavi facendo anche tu, sul reparto dei ricevitori, che sembrava essere l'arma in più, no, a inizio stagione, e poi un po' la gioventù, l'inesperienza è venuta fuori con il prosieguo della stagione stessa.
A inizio campionato si aveva qualche dubbio su se effettivamente poteva essere un reparto valido, però comunque le prestazioni dei vari Smith, Manningham, Nix sembravano aver tolto qualsiasi dubbio. A un certo punto però poi sono quasi crollati sia in attacco che in difesa questi Giants. Manning sta ritornando il solito Manning che non dà costanza, che non dà sicurezza. Il gioco di corse non sembra essere più quello di prima, con Jacobs che passava sopra tutto e tutti, e la difesa, soprattutto le secondarie, stanno soffrendo terribilmente. Defensive line gioca bene, però non riesce più ad essere devastante come ai tempi di Steve Spagnuolo. Probabilmente tutto nasce, secondo me, da una linea offensiva che non è più quella di 2 anni fa e dell'anno scorso, fino almeno per tutta la regular season. Vuoi per qualche acciacco di troppo, vuoi per un po' di profondità che è venuta a mancare, comunque le prestazioni della linea di offensiva stanno notevolmente influenzando le prestazioni di tutta la squadra, e adesso ritrovare di nuovo quell'efficienza di prima non sarà cosa semplice, anche se comunque il campionato è ancora lungo, e ricordiamoci che quando hanno vinto 2 anni fa il titolo, questi Giants sono arrivati a dicembre su cui nessuno puntava un dollaro su loro vincenti, e invece poi alla fine sono stati loro che hanno avuto ragione.
No, in effetti sì, però anche l'anno scorso, no? Comunque sembra una squadra che quando ci sia il big match un po' tende un po' a perdersi. Questo potrebbe essere anche una colpa, diciamo, di Eli Manning, che a parte il mese d'oro che ha vissuto in quei playoff, per il resto è sempre stato descritto come un quarterback che manca un po', no? di caratterere e di venir fuori nei momenti caldi.
Fratello.
Esatto. Quindi probabilmente la linea, quando inizia a perdere qualche colpo, Eli poi al primo errore si scioglie, quindi i Giants devono sicuramente registrare qualcosa. Tra l'altro sono tra le squadre che ancora devono affrontare il bye, poi magari dopo, alla decima giornata, quando riposeranno, magari riusciranno a registrare un paio di cose, soprattutto a recuperare magari qualche infortunato. Ieri mancava Manningham, tra l'altro, tra i ricevitori, e Chris Canty, l'ex nostro Chris Canty, che ancora mi sembra debba debuttare in questa stagione per problemi fisici. Non lo so, a questo punto gli Eagles sono, li possiamo dare come i favoriti della NFC East, no?
Ma non lo so, sinceramente questi Eagles non sai mai come prenderli. Abbiamo visto la partita contro i Raiders, che è stata qualcosa di osceno, poi ti mettono su una prestazione come quella di ieri. Non so, Philadelphia rimane sempre una squadra su cui non puoi fare completamente affidamento. L'anno scorso, fino all'ultima partita ormai sembravano fuori da playoff, fuori da tutti, da tutto. Ormai i tifosi stavano già pensando alla prossima stagione, volevano fare piazza pulita di giocatori e allenatore. Poi è arrivata l'ultima partita, hanno vinto con Dallas e sono arrivati quasi al Super Bowl. Rimane una squadra così indecifrabile, che può fare tutto e può perdere con chiunque. Giocano solo molto sui big play e quindi non hai mai certezze così. Una cosa che mi viene da dire è che comunque il parte che comunque il big play può venire non solo dalla difesa d'attacco ma anche dagli special team, perché DeSean Jackson sta dimostrando di essere uno dei migliori nel ruolo. E poi una cosa da dire che mi fa un po' tristezza vedere Vic fatto giocare in questa maniera, fatto entrare così ogni tanto per fare una corsa dalla Wildcat così per qualche yard basta. Alla fine si sta rivelando una scelta con poco senso sia per Vic che per gli Eagles.
Sì, in effetti era quello che un po' avevo il dubbio anche io all'inizio anno. Se fosse andato appunto a Carolina, forse a questo punto della stagione avrebbe avuto più possibilità di giocare.
Magari anche a qualche altra parte. Ci sono sempre squadre in cerca di un quarterback, o comunque con quarterback in discussione. Pensiamo ai Raiders, per esempio.
Vabbè, Vic e Raiders, allora vuoi proprio che il nostro caro Sensei Egi si appenda all'apparario?
Penso che Kive sarebbe stato felice di avere Vic in squadra.
Guarda, mi sto avvelenando contro questo idiota che sta esultando a ogni drop dei ricevitori dei Rams. Guarda,
ecco appunto la situazione lì non sembra ancora delle più tranquille. A noi a questo punto andiamo in pausa con la prima canzone. Questa volta abbiamo dedicato proprio, abbiamo subappaltato tutta la questione delle canzoni, la questione canora ad Angie. Quindi io te la faccio introdurre a te, Angie, la canzone che hai scelto.
Oddio, sì.
visto che abbiamo parlato comunque di Eli Manning, che è un po' una fighetta, che non garantisce costanza, gli abbiamo dedicato la canzone dei Pet Shop Boys, New York Boy, non mi ricordo più neanche come si chiama.
New York City Boys.
Che gran selezionatore musicale che abbiamo,
dopo questa canzone
venire.
Ecco, dopo questa canzone ricordiamo ai nostri in coda, ci sarà come di consueto la settimana di college raccontata da Dave Lavarra con i Florida Gators, che ormai sono super lanciati verso l'ennesimo titolo nazionale. Noi quindi tra...
La cici tua.
Come? Non li ferma nessuno, esatto. E quindi noi andiamo ad ascoltare questa canzone, poi la settimana di college, e ci risentiamo tra 10 minuti in studio per sapere le ultime da San Luis, Detroit.
Dario, ti spavano.
Buonasera a tutti quanti gli ascoltatori di Full Monday. Altro appuntamento con il college football. Allora andiamo subito a vedere che cosa è successo in questo fine settimana divertente, devo dire, rispetto a quelli che lo hanno preceduto. Non cambia ancora nulla al vertice, meglio così per chi voleva un po' di continuità. I Florida Gators sono ancora al comando del ranking, il BCS ranking, attraverso il quale confermano il loro status di squadra da battere, dei campioni in carica. Florida che ha battuto Georgia, una avversaria divisionale che in passato era stata sicuramente più forte, che comunque non era da sottovalutare. Tintibo e compagni hanno offerto una prestazione offensiva degna dei vecchi tempi. C'era infatti qualche sospetto su quello che poteva essere il livello dell'attacco un po' tendente più al conservativo da parte di Florida. E così non è stato, e i Bulldogs sono stati battuti per 41-17 in una quindi sconfitta ampia, netta, e che delinea quella che è la potenza dei Gators in questo momento. Gators che con la contemporanea sconfitta di South Carolina contro Tennessee hanno vinto matematicamente il proprio raggruppamento e quindi prenotano un posto nella finale della SEC, la Southeastern Conference. L'avversaria sarà molto importante e molto curiosa da scoprire, nel senso che Alabama questa settimana era ferma, quindi è rimasta a quota 8 vinte e 0 perse, e si dovrà battere con la diretta rivale di Louisiana State per la supremazia dell'altra division della SEC, e quindi dovrà cercare di battere in tutti i costi dei Tigers, che sono sicuramente tra le squadre che si sono viste più in forma e sono tra le squadre che quindi possono senz'altro dire la loro in un rush finale che si preannuncia senz'altro interessante. Nella probabile quindi finale della Southeastern Conference, l'avversaria di Florida sarà probabilmente scelta dalla vincitrice di questa partita che avverrà sabato prossimo. Nell'attesa, Louisiana State ha letteralmente demolito Tulane, una sorta di allenamento, quindi per 42-0, e si prepara a sfidare fuori casa i Crimson Tide nella partita che senz'altro sarà quella di cartello del prossimo fine settimana. Rimanendo nei piani alti, sale di una posizione, quindi dalla numero 3 passa alla numero 2 Texas, proprio a causa della settimana del turno di riposo osservato da Alabama. I Longhorns ne approfittano per scavalcare quindi i Crimson Tide. Texas che vince contro Oklahoma State per 41-14, finalmente qualcuno dice si rivede il vero Colt McCoy, che fa girare un attacco finalmente nel pieno delle proprie potenzialità, quando più di qualcuno aveva dato per immeritata la precedente terza posizione di Texas a causa di risultati non troppo convincenti, anche se ricordiamo che la Texas stessa è a tutt'oggi imbattuta, e per cui ci sono delle prospettive anche nella Big 12 che potrebbero vedere Texas seriamente implicata nelle, come si diceva tra l'altro in prestagione, nei discorsi di National Championship come diretta rivale di Florida in questo momento, Alabama e Louisiana State permettendo, perché alla fine c'è un giro che il fine settimana prossimo attraverso i suoi risultati ci dirà senz'altro qualcosina di più in merito. Cade USC, cade pesantemente contro Oregon che scala di qualche posizione ed è in questo momento la migliore squadra della Pac-10 senza ombra di dubbio. 47-20 il risultato finale, è la peggior sconfitta dal 1997 a oggi ed è la peggior sconfitta dell'era Pete Carroll, da quando lui è allenatore. Infatti mai così tanti punti, così una sconfitta così umiliante era arrivata ai Trojans, che sono caduti sotto i colpi del quarterback miglioratissimo peraltro dall'inizio stagione, Jeremiah Mazzoli, e sotto i colpi anche di quello che è una sorpresa di questo momento, che è il running back la Michael James, un ragazzo veramente esplosivo nelle sue movenze, che riesce a guadagnare un numero veramente alto di yards e a far girare questo attacco, e si sta guadagnando a mio avviso meritatamente quello che può essere una considerazione per l'Heisman Trophy. Prosegue indisturbato per il momento anche il cammino dei Cincinnati Bearcats, che salgono alla quarta posizione assoluta. La vittoria contro Syracuse è arrivata in maniera convincente, anche se l'avversaria non era molto forte, molto titolata, e non sente Cincinnati la mancanza di Tony Pike, il quarterback titolare, che come saprete ha subito un intervento all'avambraccio e che quindi per qualche settimana se ne dovrà stare fuori. In sua sostituzione non ci sono problemi con la sopraggiunta del suo backup, Zach Collaros, che sabato ha lanciato 22 completi su 28 con 295 yards e ben 4 passaggi da touchdown, ma cosa più importante, non ha commesso nessun turnover ed è a quota un intercetto nelle due partite che ha disputato fino a questo momento. E quindi i Bearcats dimostrano senz'altro di essere la squadra da battere in questo momento in una Big East che ha visto cadere anche West Virginia sotto i colpi di South Florida, dove BJ Daniels, un quarterback a mio avviso molto forte, di ottime potenzialità, capace sia di lanciare che di correre con la stessa efficacia, hanno visto l'ingresso fra l'altro anche dei Bulls, South Florida Bulls, nelle migliori 25, in un posto dove senz'altro meritano di stare. Imbattute restano anche Boise State e Texas Christian, che occupano sempre due posti saldi nelle prime 7 posizioni, anche se il calendario ancora non è stato difficile. Per Boise State c'è il vantaggio di aver vinto contro Oregon nella prima partita di questo campionato, una partita che pesa notevolmente sulle valutazioni e sui giudizi dei computer, dei giudici, degli allenatori, di chi compila questa top 25, e finché Oregon continua a vincere ovviamente Boise State non può che stare ancora più in alto. E ci sono poi la prima squadra della ACC che si trova è attualmente al numero 10 ed è Georgia Tech, che è l'unica che sembra avere un minimo di continuità. Difatti Virginia Tech ha perso la sua terza partita stagionale, che per gli standard di Virginia Tech è veramente molto, contro North Carolina in una partita giocata giovedì scorso, dove le sicurezze, le maggiori sicurezze difensive soprattutto dei Tar Heels sono state fondamentali per portare a casa una partita risoltasi con un calcio allo scadere. Vince ancora anche Penn State, che rimane tra le papabili inseguitrici di Iowa nella Big Ten e che sabato prossimo incontrerà Ohio State in uno degli scontri più interessanti di giornata. E proprio parlando di Iowa, concludiamo con la straordinaria rimonta che ha visto protagonista Ricky Stanzi, il quarterback, e le sue giocate che hanno permesso quindi di rientrare da una situazione veramente pericolosa, con Indiana, avversaria decisamente inferiore, in vantaggio per la maggior parte della partita. Un quarto quarto strepitoso giocato dal quarterback, che aveva lanciato in precedenza 5 intercetti, e è servito per avere ragione di un avversario non molto pericoloso, ma che comunque aveva condotto la partita. 42-24 il finale, con un quarto quarto scoppiettante dove gli Hoosiers sono stati praticamente cancellati dal campo e segnature su lunga distanza si sono susseguite veramente nel giro di pochissimi minuti. Ultimo risultato di cartello direi che può essere quello di Houston, i Cougars, che sono tra le squadre più importanti della Conference USA. Southern Mississippi era un'avversaria abbastanza insidiosa per questo livello di gioco. 50-43 è stato il risultato finale, su un drive condotto nell'ultimo minuto da Case Keenum, quarterback di Houston, che è senz'altro un altro dei candidati in vista per l'Heisman, visto il tipo di stagione che sta giocando. Ci sono state numerosi motivi di spettacolo, numerosi motivi per divertirsi in questa partita. I punti sono stati tantissimi, come in quasi tutte le partite di Houston, che ha poca difesa ma veramente un attacco esplosivo. E per il momento, quindi, con l'unica sconfitta che è avvenuta contro UTEP, Texas El Paso, i Cougars rimangono e tengono testa tra le piccole, fra virgolette, in quell'elenco di squadre che vogliono sorprendere e vogliono un posto al sole anche loro. Per questa fine settimana direi che è tutto con il college football. Ci sentiamo lunedì prossimo per un'altra puntata, un altro intermezzo di Full Monday. Per il resto vi auguro una buona serata e vi saluto tutti quanti.
E torniamo quindi in trasmissione con la seconda parte e parliamo dell'altro big match di giornata, escluso sempre St. Louis Detroit, di cui avremo poi altre informazioni dal nostro Cave, che continua a seguire la partita con il suo caro amico Dario Ambro. Parliamo quindi di Vikings Packers e ci tocca anche questa volta tornare a parlare di Brett Favre. Io, Angie, non so come l'hai vista tu questa partita. Sicuramente ci si aspettava una partita di tutt'altro genere. Minnesota è andata subito in avanti, si è come al suo solito addormentata nella seconda parte di partita, però la rimonta non è portata a compimento da parte di Aaron Rodgers e compagni. Brett Favre esce sicuramente da vincitore da questa partita, 4 touchdown lanciati, e mette in atto la sua vendetta, l'ultimo tassello che gli mancava, quello di battere Green Bay a domicilio. Ti aspettavi questi Minnesota così forti in questa partita e ti aspettavi un Brett Favre che è sembrato non curarsi praticamente del fattore atmosferico avverso?
Ma forse più che non curarsi, forse se ne è curato anche un po' troppo, e ha giocato effettivamente molto bene, facendo lo stretto necessario e facendolo bene. Io sinceramente non ho visto il primo tempo della partita, quindi quando sono arrivato sono rimasto un po' sorpreso, perché anche da quello che poi ho letto sembrava proprio che i Green Bay Packers non fossero proprio scesi in campo. Hanno sofferto probabilmente a livello psicologico molto più loro questa partita che i Vikings e Favre stesso. Poi invece all'inizio del terzo quarto c'è stato quasi il consueto errore che stanno facendo in questa parte di stagione i Vikings, cioè si stanno sedendo un po' troppo, non stanno sfruttando secondo me bene le loro caratteristiche, e particolarmente stanno dando poco la palla in determinate circostanze ai loro running back, non solo da Dampier, ma anche a Chester Taylor, che viene utilizzato pochissimo, e hanno rischiato di far tornare in partita i Packers. Poi ne sono ancora usciti alla grande, soprattutto grazie alla consueta splendida prova di Jared Allen, che sta facendo un campionato strepitoso da MVP della difesa, e hanno messo ancora una volta a nudo tutte le difficoltà della linea offensiva dei Packers, che secondo me è quello che sta bloccando l'evoluzione di Rodgers e dei Packers stessi, perché non è possibile essere saccati 6 volte, questa partita 6 volte, l'altra partita 8 volte, difficilmente riesci a vincere se il tuo quarterback sta sempre a terra. Comunque questi Minnesota Vikings stanno giocando effettivamente molto bene, a sorpresa, io non mi aspettavo così, si sta giocando così bene in questa parte di campionato. Certo, bisognerà vedere come prosegue la stagione, perché Favre anche l'anno scorso ci ha abituato a una seconda parte di stagione sotto il livello della prima, però questi Vikings hanno molte più armi rispetto ai Jets dell'anno scorso, e una delle più sottovalutate è quella che sta rivoluzionando il reparto degli special team dei Vikings. Io sinceramente non mi aspettavo che un rookie come Percy Harvin, che al college aveva un ruolo ibrido, potesse avere potesse giocare così bene, però effettivamente forse Cave, che l'ha conosciuto meglio, potrà dire qualcosa di più, però sicuramente è un fattore importante di questi Vikings.
Esatto, Cave, tu che l'hai seguito sicuramente in queste annate ai Florida Gators, volevo chiedere, anche perché io ero lo stesso tra gli scettici, no? Su questo giocatore, e devo iniziare comunque a rimangiarmi le parole. Percy Harvin, Cave, un attimo, scusa se ti distraggo dalla partita.
Io mi ricordo che eri scettico, infatti ti voglio ricordare che alla Dynasty su Playit mi hai fatto scegliere davanti a lui Darius Haworthy, che si sta dimostrando un grandissimo ricevitore in quel di Oakland. Comunque, per quanto riguarda Harvin, per me è un giocatore meraviglioso, io stravedo per lui, l'ho potuto ammirare 3 anni ai Gators, dove era un giocatore che faceva letteralmente la differenza. Pian pianino sta uscendo anche tra i pro, le qualità sono davanti agli occhi di tutti, ha una velocità irreale, sa andare in campo aperto come pochi ricevitori in circolazione, secondo me anche tra i professionisti, e nonostante tutto comunque si viene a prendere anche insomma i suoi palloni nel mezzo, ha una grande elusività, ha mani molto solide, corre bene le tracce, per me ha tutto per fare la differenza anche tra i pro. Quest'anno poi ha avuto la fortuna di avere un guru come Brett Favre, che farebbe mettere su statistiche di tutto rispetto anche a Dario Ambro, però insomma il materiale è di altissima qualità. Ecco, scusa un attimo, mi interrompo un attimo questo discorso su Harvin, perché in questo momento qui hanno segnato i Lions e io ti annuncio che sto per decapitare Dario Ambro. E oltre a farmi 2 palle tante con questa storia del trans del Grande Fratello, che si maledice per non essersi presentata ai provini, che doveva entrare nella casa e trovarsi a tu per tu con sto trans e robe di una bassezza tale che veramente neanche vi dico, il mono dotato ha appena esultato per il touchdown dei Lions. Io dico, perché me lo metti sempre a fianco? Cioè, perché devo lavorare con una persona del genere?
Ma noi, cioè, comunque sì, comunque tira fuori il meglio di te, tutto sommato.
Il meglio di me, cioè io veramente rischio di fare una pazzia oggi. Cioè ha esultato per il touchdown di Stafford in questo momento. È stato un drive abbastanza orrendo, in cui Bartel si è addormentato sul suo uomo e ha concesso il big play, non mi ricordo neanche a chi, e subito dopo Stafford è entrato con la palla per il 10 pari. Quindi ti ridò la linea in questo momento, anche se credo che al prossimo collegamento sarò probabilmente da solo e di Dario Ambro lascerò soltanto un cimelio. Potete indovinare di che parte del corpo si tratta.
Il sorriso che lo contraddistingue, immaginiamo. Comunque il big play era di Brian Johnson per ex San Francisco 49ers, quindi il cerchio si chiude. Torniamo quindi un attimo a parlare di Vikings Packers, e a questo punto abbiamo parlato molto di Vikings, e ti volevo chiedere una cosa, Angie, sui Packers invece, sul loro gioco di corse, che ormai è assodato, soprattutto in queste partite importanti, decisive molto tirate. I Packers spesso e volentieri si dimenticano del loro gioco di corsa, e soprattutto hanno un gioco di corsa che non riesce quasi mai a produrre dei vantaggi, dei guadagni reali. Secondo te questa è più una colpa, diciamo, dell'offensive line, che sicuramente sta faticando e negli ultimi anni ha faticato, più una colpa del play calling dei Green Bay Packers, del coaching staff dei Green Bay Packers, anche se va ricordato che in questa partita, soprattutto nella prima parte del primo quarto e del secondo quarto, hanno tentato più volte di chiamare in casa Ryan Grant, oppure proprio colpa di Ryan Grant, di questo running back che è esploso un paio di stagioni fa nella seconda parte della regular season, ma che poi non ha mai dato segnali di continuità e di sostanza al gioco di corsa dei Packers?
Ma probabilmente è un insieme di tutti questi fattori. Sicuramente l'offensive line non sta giocando molto bene, d'altronde in alcuni elementi è abbastanza giovane, abbastanza inesperta. Lo stesso Ryan Grant alla fine si sta rivelando soltanto come un giocatore che ha fatto un solo grande anno e basta, fra parentesi, in una squadra comunque forte, che aveva un ottimo gioco aereo e un'ottima difesa, e probabilmente anche il play calling non è ottimale. E più un altro fattore può essere il fatto che in molte partite i Packers sono ritrovati ben presto sotto, e quindi hanno dovuto lanciare molto di più, anche se poi magari vai a vedere le statistiche, vedi per esempio un giocatore come Greg Jennings, che negli ultimi anni era stato il protagonista principale forse dell'attacco dei Packers, che è stato finora utilizzato molto poco, a parte ieri che ha segnato un bellissimo touchdown, però in questa parte di campionato non sta certamente brillando. Ryan Grant sicuramente sta deludendo parecchio, infatti è stato pure preso, firmato a Man Green, un ritorno di fiamma, anche se non penso che Green potrà dare un granché a questo attacco. Ormai alla sua età la benzina rimasta nel serbatoio è poca, quindi non si può fare affidamento su un giocatore come Amon Green. Certamente questo gioco di corse che non sta rendendo come dovrebbe è un peso per questi Packers, perché sono costretti sempre a dover lanciare e con una linea che spesse volte ha dimostrato di non garantire troppo tempo per lanciare Aaron Rodgers, questo può tarpare le ali per dei Packers che all'inizio anno potevano puntare ai playoff e che adesso li vedono un po' troppo lontani forse.
E proprio riguardo a questo, diciamo, un discorso un po' più generale su quello che è il ruolo del running back nell'attuale gioco del football americano, abbiamo un intervento registrato di Peyton Manning, Peyton Manning 18. Molti di voi si ricorderanno, un paio di settimane fa era ospite qui a Radio Plit, poi ci sono stati dei problemi con la sua connessione, e quindi abbiamo preso un po' la palla al balzo, in questi casi, come direbbe il buon Dario Ambro, abbiamo preso la palla al balzo e abbiamo deciso di inaugurare con questo argomento una rubrica, diciamo, un po' più tecnica, un po' più distaccata a quello che avviene alla domenica di gioco di football, meno legata alla cronaca spiccia. E una rubrica che inizia proprio quest'oggi con questo argomento sull'impatto dei running back e la loro valenza nel gioco. La rubrica si chiama Gli Audible di Peyton, quindi io lascio la parola al nostro Peyton Manning 18 e poi torneremo in studio in seguito.
Ciao a tutti da Peyton Manning 18. Vediamo se questa volta riesco a dire le mie quattro cavolate senza che la connessione vada a collassare. Dove eravamo rimasti? La scorsa settimana abbiamo preso come spunto la partita tra Ravens e Vikings per cercare di capire come mai gli attacchi facciano sempre più fatica a controllare il cronometro attraverso il gioco di corse. Infatti, guardando la partita tra Minnesota e Baltimore, ci si è chiesti come mai una squadra che ha sempre avuto come punto di forza negli ultimi anni il gioco di corse e la presenza in campo di un giocatore come Adrian Peterson non abbiano permesso ai Vikings di mettere in ghiaccio una partita che praticamente sembrava già chiusa dopo il primo quarto e mezzo, dopo che Favre aveva orchestrato due ottimi drive che avevano portato sul 14-0 e dopo che la difesa dei Ravens sembrava in grossissima difficoltà nel cercare di limitare l'attacco di Minnesota. Provando un po' a guardare a 360 gradi quello che sta succedendo nella Lega, si può osservare come siano veramente poche le squadre che riescano ad ottenere guadagni costanti attraverso un gioco di corse, e di conseguenza sono sempre di meno le squadre che riescono a controllare il cronometro attraverso i giochi di corsa. Quello che era tipico degli anni passati era l'utilizzo di un running back che correva all'interno dei tackle, che guadagnava quelle 3-4 yards che permettevano di avere sempre situazioni di gioco abbastanza semplici da gestire anche in caso di terzi down. Ora come ora questo tipo di corse sembra essere un po' sparito e sembra che l'attacco basato sulle corse viva e muoia di big play che sono causati spessissimo o da errori di impostazione della difesa o da errori dei singoli che sbagliano placcaggi che permettono ai running back di viaggiare in campo aperto. Il perché di questo è dovuto a moltissimi fattori e probabilmente sono tutti fattori che, diciamo, si alimentano tra di loro. E i primi che mi vengono in mente sono quelli legati all'evoluzione atletica del running back, che si sta alleggerendo sempre di più, l'esasperazione della pass rush da parte delle difese, che crea molti più problemi alle linee d'attacco nell'apertura dei varchi per le corse, un regolamento che sta sempre di più aiutando il gioco aereo a discapito del gioco di corse, e anche un'oggettiva complessità a livello tecnico nell'effettuazione dei blocchi per aprire i varchi. Partirei proprio dalla pass rush. Potrebbe apparire poco sensato parlare di pass rush come metodo per limitare le corse, ma in realtà la continua aggressione dei buchi da parte dei blitzatori rende veramente difficili le cose per gli uomini di linea, perché vengono a trovarsi spessissimo in situazioni di 2 contro 1 o anche situazioni ben peggiori. E In questo modo il running back può ottenere guadagni solo in caso di errori veramente esagerati da parte della difesa, perché un rusher che entra a tutta velocità nel buco chiamato per la corsa non farà altro che piallare il malcapitato attaccante. In questo modo le difese riescono a chiudere con sufficiente facilità le corse all'interno dei tackle, mandando quindi i running back a correre in off tackle. Va detto però che correre in off tackle è una delle cose preferite da parte della difesa. Infatti, visto che i placcaggi dei difensori sono laterali, viene facilitato moltissimo il lavoro di strip della palla da parte dei difensori, con gli evidenti problemi che possono essere causati da un eventuale fumble. Inoltre, proprio per ottenere un livello di pass rush molto elevato, i giocatori della difesa sono tutti dotati di elevatissima velocità, cosa che permette loro di recuperare rapidamente sull'uomo nel caso in cui si prova a giocare off tackle. È emblematico quanto sia sempre più frequente vedere defensive end che riescono ad accompagnare lungo tutta la linea di scrimmage il running back senza permettere loro di girare l'angolo per guadagnare yards. Collegata direttamente alla pass rush c'è anche l'evoluzione atletica delle linee offensive. Proprio per riuscire a reggere meglio alla velocità dei rushatori, le offensive line sono diventate più veloci a discapito della potenza pura. Se fino a qualche anno fa una guardia era in grado di prendere il proprio avversario e spostarlo 3-4 yard in profondità sfruttando il suo peso, ora per ottenere lo stesso risultato è necessario lavorare di tecnica pura. Purtroppo, come tanti sapranno, il college ha abbandonato da un po' lo sviluppo dei fondamentali tecnici per esaltare l'atletismo. Quindi gli offensive coordinator in NFL si trovano a dover ridurre drasticamente le chiamate di corsa e eliminano dal loro playbook determinate chiamate. Purtroppo il pass blocking è nettamente più semplice da eseguire, in quanto non c'è bisogno di vincere una battaglia uno contro uno col proprio avversario, ma è sufficiente fare in modo che i difensori avversari vengano rallentati il tempo necessario affinché il QB riesca a lanciare i propri ricevitori. Ci sarebbero tantissimi altri punti da analizzare con maggior dettaglio, con maggior precisione, ma non vorrei poi esagerare e dire troppe cavolate tutte in un colpo. Volevo chiudere solamente dicendo che il gioco di corse non è scomparso e non scomparirà mai, ma si è evoluto attraverso giochi come gli screenplay, giochi che hanno l'obiettivo di eliminare dalla contesa, dalla battaglia di trincea, 3-4 uomini della difesa e permettere ai running back, ai wide receiver più veloci, di sfruttare le loro doti in campo aperto. Infatti sempre più squadre controllano il cronometro attraverso passaggi ad altissima percentuale che poi running back o giocatori come Wes Welker dei New England Patriots traducono in guadagni corposi. Sperando di non avervi annoiato troppo, un saluto da Peyton Manning 18.
E torniamo negli studi di Radio Blit dopo questa appunto spiegazione tecnica di Peyton Manning, che almeno ha il vantaggio rispetto a noi di aver giocato e di giocare a football, mentre noi siamo qui che ne parliamo senza averne mai aver mai calcato i campi di gioco. Se non sbaglio, giusto Angie?
Allora, diciamo io l'ho calcato per sbaglio, dai.
Ecco. Tu facevi le righe.
Diciamo, non vengo ricordato negli annali del football italiano.
Allora, e quindi siamo arrivati anche alla conclusione di questa seconda, da questa parte centrale della trasmissione, e come ho fatto per la prima, anche in questo caso lascio l'onere a te Angie di annunciare la prossima canzone.
No.
Allora, se, me la dovrei prima ricordare però.
Motley Crew Home Sweet Home, Angie.
Ecco, ha detto tutto duro. Vabbè, è dedicata al ritorno a casa che tanto ha fatto discutere di Brett Favre, e quindi Home Sweet Home.
Esatto, noi ho anche letto già dei giudizi sulla selezione delle canzoni che abbiamo fatto finora e non erano giudizi particolarmente positivi. Io, Angie, te lo dico ad onore di cronaca, e io mi
La gente non
accodo. No, anche questa
capisce.
canzone qui. No, io ti ho detto, scegli delle canzoni, l'ultima deve essere brutta, non anche le prime due. Tu purtroppo hai messo anche le prime due merde di canzoni. Comunque, Home Sweet Home.
Le canzoni devono avere anche un nesso con quello di cui si sta parlando. Torniamo quindi con l'ultima parte di trasmissione, siamo ormai arrivati addirittura d'arrivo anche per questa ottava puntata e diamo ancora una volta la linea al nostro amico Strembal con la sua rubrica che è iniziata settimana scorsa sulle regole particolari che vengono riservate a Ben Roethlisberger.
Amici sportivi e radiofili collegati, un saluto e un caloroso abbraccio dal vostro Strembald, che vi dà un caloroso benvenuto alla seconda puntata di Born to Steal, la nostra rubrica dedicata al nostro amico Ben Roethlisberger. Oggi abbiamo tanta carne da mettere al fuoco e vi parlerò di due falli in particolare molto importanti non molto difficili da discutere, da chiarire, che però vanno assolutamente spiegati. Il primo fallo di oggi è il questionable touchdown. Leggo testualmente dal mio manuale. Nel momento in cui Roethlisberger non è d'accordo sulla validità di un TD pass che è stato messo a segno dal QB avversario, nel momento in cui esso sia Manning, Brady, Favre, Warner, McNabb, Tony Romo o un qualunque altro quarterback di rating a lui superiore, può chiamare questo fallo. E quindi il quarterback in questione viene punito annullando il TD che è stato appena segnato da lui, e di conseguenza l'attacco colpevole della penalità sarà costretto ad affrontare una situazione di quarto down. Il fallo quindi in questione verrà annunciato dal refereeing come segue: questionable touchdown, number 18, offense, 15 yard penalty, automatic fourth down. E in questo caso mi sembra un fallo abbastanza chiaro da comprendere, visto la semplicità con cui è stata snocciolata la regola, e quindi in questo caso non aggiungo altro. Il secondo fallo di oggi invece è un pochino più complicato, ma non troppo. Il fallo in questione si chiama too many flags on the field, e viene diciamo, la questione riguarda l'attacco, ovvero nel momento in cui l'attacco di Roethlisberger, leggo sempre testualmente, commette più di tre falli contemporaneamente, e quindi vi sono più di tre flag in campo allo stesso momento, Roethlisberger ne può lanciare un'altra di colore marrone che ovviamente ha in tasca già prima del match, flag marrone che automaticamente annulla le penalità e dà all'attacco un primo down automatico. A questo fallo c'è un appendice, quindi nel momento in cui vado alla fine del manuale, dove c'è l'asterisco che rimanda a questo appendice, ecco, leggo l'appendice al too many flags on the field. L'appendice dice: essendo un fallo che nella storia del football non è stato mai chiamato per la manifesta superiorità di Roethlisberger nei match dell'NFL, non viene qui riportata nel manuale la dicitura esatta con la quale l'arbitro dovrebbe annunciare questa opzione, e quindi ancora non si sa bene come l'arbitro dovrebbe chiamare al pubblico e far capire al pubblico questo fallo. Ma insomma, ci auguriamo che Roethlisberger non debba mai usufruirne, vista comunque la sua brillantezza nei momenti di difficoltà. Bene, anche oggi è tutto, i falli di oggi sono terminati, per qualcuno di voi è un sollievo. E come sempre vi saluto affettuosamente e vi do l'appuntamento alla settimana prossima con una nuova puntata di Born to Steal. Ciao!
E veniamo ai top e flop di questa ottava giornata del campionato di football NFL. Sì?
Ascoltami, guarda, prendo subito la linea, volevo prenderla anche prima, solo che parlava Strembald e non volevo interromperlo, perché qui siamo in un momento importante della partita e c'è stata una pass interference chiamata a Delmas, a Luis Delmas su McMichael, e a causa della quale io e Ambro siamo arrivati alle mani perché di pareri opposti. Insomma, dicevo che l'attacco dei Rams in questo momento è sulle 42 yards dei Lions. C'è lo snap, Bolger va per Steven Jackson, SJ va con la dive, sfonda, travolge anche l'arbitro, avanza ancora e viene placcato sulle 25 di Detroit. Corsa clamorosa da 17 yards. Oggi Steven Jackson sta facendo una partita fantastica. Manca un minuto e 44 al termine, questa partita dobbiamo vincerla. Vado avanti con la mia ampia sintesi. C'è lo snap per Steven Jackson, che pass off tackle, ancora avanza sulle 10, sulle 5, touchdown Rams, incredibile, corsa impressionante per il 39 che non segnava da 9 partite, da 8 gare, incredibile. Passiamo in vantaggio a 1 e 3 dal termine. Gliel'hai trovato avanti, quarto e 10. Stafford prende tempo, ancora lancia,
incompleto, è finita, ce l'abbiamo fatta dopo 17 partite, 378 giorni, i Rams finalmente vincono una partita. Alla faccia tua, Ambro, che ci ha guidato perdenti, alla facciaccia tua, Toscanaccio, che non credevi in noi. Incredibile, Angi, incredibile. Incredibile, Anza, ti ridò la linea, grandissima vittoria, una squadra magnifica, sono eroi.
Si guardano a destra e si guardano a sinistra anche loro, quindi.
Sì, incredibile, sono riusciti a vincere, la siamo andati a vincere, partita strepitosa, una delle più belle di tutti i tempi.
Io sono veramente contento per te, Cave, perché te lo meritavi, penso che anche Angie sia contento, no? Di questa vittoria.
Sì, è una vittoria importantissima. Gli auguro di non dover aspettare altre 17 partite per vincere di nuovo.
Ecco, appunto. Come?
È partita di nuovo la grattata nel frattempo, dopo questo simpatico augurio da parte del nostro amico Angie.
No, vabbè, dai. Adesso la prossima siete in bye. Dove siete la prossima?
Sì, in casa di Bai giochiamo, quindi non so se riusciamo a vincere. Quindi.
E comunque, anche questa volta, nonostante Dario, il nostro Cave è riuscito a festeggiare. Il povero Dario immagino sia veramente triste per questa sconfitta, anche perché so che si era giocata anche l'altra palla sulla vittoria dei Lions, e quindi ha perso tutto. Dario ha perso tutto. E Cave dovrà tenersi questa palla in casa, praticamente. Brutta immagine. E andiamo avanti noi con i top e flop di giornata. Cave, a questo punto puoi dirci i tuoi, se vuoi, quelli di questa partita, perché so che hai visto solo questo, quindi.
Beh, il top che te lo dico a fare è Steven Jackson, 22 portate, 149 yards, un touchdown. E che touchdown! In questo momento è l'attacco dei Rams. Nessun running back nella Lega tocca più palloni di quanti ne tocchi lui. Sta facendo una stagione da pro bowler, nonostante abbia continuamente a che fare con difese che affollano il box anche con 8-9 uomini, essendo in pratica l'unica arma offensiva dei Rams. Ieri ha fatto gioire migliaia di persone, oggi anche a me. Ha dato una speranza in questo mondo tetro e buio. È la luce, è Dio, è il mio top.
Per quanto riguarda
il mio flop, è Dario Ambro, perché ha cercato di gufare per tutta la partita, mi ha ammorbato con il grande fratello, con sta storia del trans, insomma la peggior spalla che un commentatore radiofonico serio e professionale come me possa avere, guarda. A fianco a lui il mio flop sono i ricevitori dei Lions, che hanno droppato di tutto in questa partita, ammazzando molti drive offensivi condotti da Stafford, che mi ha fatto tra l'altro un'impressione più che buona. L'assenza di Calvin Johnson si è fatta sentire tantissimo, e non so sinceramente se con lui in campo la musica sarebbe stata la stessa. Meglio per noi comunque, e peggio per il Toscanaccio, che ha perso anche l'altra palla, come te ne ricordavi.
Ecco, allora invece vengo ai miei dei top and flop di giornata, che riguardano un po' le altre partite che abbiamo visto ieri sera. Come top io mi ero già promesso, a prescindere dai risultati personali, mi sarei giocato Vince Young se i Titans avessero vinto la loro partita. È stata vinta grazie anche a Vince Young, che ha lanciato l'83,3% di completi, non ha lanciato nessun intercetto, e quindi ha dimostrato, se non potenza, perlomeno precisione nel lancio. Infatti le yard lanciate sono state molto molto poche, però comunque ha guidato la sua squadra anche alla vittoria, anche grazie alla prestazione veramente spettacolare di Chris Johnson, un altro running back alla Steven Jackson, che passa sopra agli avversari. Come flop invece mi gioco, mi dovrei scusare Cave, ma mi gioco Kurt Warner, che ieri ha lanciato 5 intercetti, ha commesso un fumble e praticamente ha vestito i panni che aveva vestito Delhomme nel divisional playoff della passata stagione, che proprio contro Arizona Cardinals aveva lanciato 5 intercetti. Questa volta tocca a Warner lanciare 5 intercetti contro i Panthers, che quindi escono vittoriosi dal campo di Arizona Cardinals. Questa vittoria, tra l'altro, Angie, passandoti a te la linea per sapere i tuoi top e flop, questa vittoria ha una vittoria un po' dolce amara, no, per voi tifosi dei Niners?
Sì, dolce, perché comunque gli Arizona Cardinals sono rivali divisionali, e quindi è importante che abbiamo
sì.
Perché comunque abbiamo la prima scelta dei Carolina Panthers, quindi più partite perdono i Panthers meglio è per noi.
Comunque, no, beh, però un attimo, cioè, quindi tu ancora speri di vincere la division con quella squadra lì?
No, dico soltanto che ecco, stanno nella stessa division, e quindi sono contento.
No, a posto, vai. Invece top and flop.
Allora, top, Ted Ginn Jr., ricevitore dei Dolphins, che ha segnato due touchdown su kickoff return. Probabilmente questo è un ricevitore che rimarrà sempre limitato, è un ricevitore soltanto da tracce sul profondo, non è neanche, finora non ha dimostrato neanche di essere troppo affidabile, però ieri ha sostanzialmente vinto la partita per i Dolphins, e quindi merita anche lui un po' di elogi, nonostante tutte le critiche che spesso gli vengono mosse per il suo modo di giocare. E per i flop invece, dopo che ne abbiamo già parlato prima, dico Eli Manning, perché comunque lui dovrebbe essere il faro dei Giants, ed è lui invece il giocatore che più sta deludendo in questa fase di campionato. Sta lanciando male, e non è solo colpa della linea offensiva o dei ricevitori, ma comunque è lui che non sta attraversando un ottimo periodo di forma, e quindi è da lui che deve partire la riscossa dei Giants.
Perfetto, quindi chiudiamo questa ottava giornata con l'ultimo sguardo rapido al Monday Night Football, che quest'oggi si giocherà tra Atlanta Falcons e New Orleans Saints. Falcons che sono un po' all'ultima spiaggia se vogliono sperare nella division, e sicuramente hanno bisogno di una vittoria per continuare la corsa per la wild card. Io non so, avete un vostro pronostico secco, Cave, il tuo solito?
No, io non ce l'ho.
Ok, strano. Angie?
Io dico Saints, anche perché purtroppo i Falcons stanno avendo troppi infortuni difensivi in questa fase, quindi sarà difficile che riescano a fermare l'attacco di Breeze, che stanno giocando molto bene, quindi dico Saints.
Perfetto, quindi a questo punto andiamo a dare anche un ultimo rapido sguardo alla prossima settimana con le nostre consigli per le scommesse. Intanto vorrei dare atto, no, ad Alvin, che la settimana scorsa ha fatto un plan, praticamente ha indovinato tutte le previsioni che aveva dato, aveva suggerito di scommettere per St. Louis, e abbiamo visto che St. Louis ha vinto, Philadelphia ha vinto.
Grande Alvin Superstar.
Philadelphia che batte il New York, e infatti così è. Baltimora che ha sconfitto gli imbattuti fino a quel momento Denver Broncos, e Minnesota con Brett Favre, di cui abbiamo ampiamente parlato. Per la prossima settimana io mi prendo 4 vittorie esterne, quindi diciamo che mi prendo un po' di rischi con le vittorie di Tennessee che batte San Francisco, e fin qui penso che siamo tutti d'accordo. San Diego che batte i New York Giants, che quindi perdono la quarta partita consecutiva. Arizona che va a vincere a Chicago, dando dispiaceri al nostro Angie, che abbiamo sentito poco fa continua a guardare con speranza la classifica divisionale. E Houston che batte i imbattuti Indianapolis Colts. Ne prenderò forse una, ma questo è quello che mi sento di consigliare. Tu, Angie, so che lavori per questi siti che ci mangiano i soldi tutte le domeniche, quindi non so se vuoi dare tu un consiglio.
I Texans non so se riusciranno a vincere, è arrivata la notizia che hanno perso per la stagione tenendo Wayne Daniels. Bisogna vedere come finirà la vicenda Slayton, quindi contro questi solidissimi Colts la vedo un po' dura. Io dico Colts, però probabilmente una delle squadre ancora imbattute perderà, e quindi non ci saranno più squadre imbattute.
Se non sono i Colts, quindi sono o i Saints, dato per la vittoria di questa notte, o
i Vikings. No, i Vikings hanno già perso.
La prossima volta, Cave, la prossima volta ricordami di invitare qualcuno che almeno conosce le classifiche, mi raccomando, almeno ricordamelo.
Ok.
Tu, Cave, hai qualcosa da consigliare, no?
Sì, sì, allora io voglio rischiare in questa settimana e dico che secondo me, dunque, Green Bay vince a Tampa, Atlanta vince contro Washington, Seattle batte Detroit.
Aia, e... questo è un rischio però, eh?
È rischio? E allora dico, volevo fare anche un pronostico per la week 17, San Luis, San Francisco batte San Luis. Vince la division.
Vince la division. Perfetto, a questo punto siamo arrivati in conclusione. Io vi ringrazio, intanto ringrazio te, Cave, che ti sei prestato a perderti in diretta l'unica vittoria fino a questo momento, per carità, dei San Luis Rams, e esserti prestato a questo gioco del reality e aver seguito in differita la partita dei Rams.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Ringrazio a te, Angie, e ringraziandoti ti lascio anche il microfono per introdurre l'ultima canzone bellissima.
Ma perché? Siamo andati così bene questa trasmissione, siamo felici a fine trasmissione, i Rams hanno vinto, c'è questa allegria di pronosticare le squadre così della prossima settimana, e perché dobbiamo andare a chiudere incalando?
Non sai che canzone è, perché fai questa filippica fuori luogo?
Perché a me basta sapere chi è che l'ha scelta la canzone per sapere che sarà una canzone in merda, dai.
Invece è una canzone che parla della cultura, della cultura dialettale che va conservata, della cultura salentina e non barese, Cave, e quindi io saluto tutti sulle note di Mieru.
Ah, che bello.
Bruno Petrachi, Mieru, canta Mieru.
Quanti bicchieri de mieru me piu, tanti pensieri de capo me feu, mieru, mieru, mieru lalla, quanti voluri me paci gangia. Con niente quinto son tunno cartillo, con niente ligo me sento già brillo, mieru, mieru, mieru lalla, quanti accoggio, non ci la faccio manco un esfoglio. Miero, 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 la la, quanti colori me faci cangia. Ci la fatia se chiama Cucuzza, mamma c'è pure.